Immagina di essere su una barca a vela, una nave a vela, qualche secolo fa. Stai andando dall'Italia al Sud America, un viaggio molto lungo, un viaggio lunghissimo. Mentre sei in viaggio, la nave è un po' è il tuo mondo, è tutto lì, non c'è altro. Però in realtà è una vita che finirà presto. Perché presto sarai a destinazione e tutto quello che hai vissuto sulla nave sarà solo un ricordo. La nostra vita in questo mondo è un viaggio. Stiamo andando verso l'eternità. E oggi siamo immersi in questa vita, nelle cose da fare, nelle gioie, nei dolori di questa vita, di tutto quello che fa parte di questa vita. Eppure, per quanto questa vita è il nostro mondo oggi, presto passerà. Dobbiamo vivere qua. Ma la saggezza sta nel sapere che tutto qua passerà e che saremo nella presenza di Dio. E dobbiamo vivere per quello che ci sta davanti. Oggi studieremo un brano in Giacomo 5, iniziando dal versetto 7. E tramite Giacomo, Dio in questo brano ci sprona ad avere la prospettiva giusta nella vita e ci insegna anche come vivere la vita in attesa di arrivare nella presenza di Dio, perché quella è la nostra destinazione. Se ricordate, negli ultimi sermoni, nei capitoli 4 e 5 di Giacomo, abbiamo visto che Giacomo si rivolge a gruppi diversi di persone, si rivolge a quelli che non erano salvati, come per esempio ai ricchi, e poi si rivolge ai credenti e li chiama fratelli, fratelli nella fede. Iniziando nel capitolo 5, dal versetto 7, Giacomo parla con i fratelli. Dobbiamo tenere questo in mente mentre leggiamo questo capitolo, questi versetti. Che questo è importante, si sta rivolgendo ai fratelli, si sta rivolgendo anche a noi. Leggo dal versetto 7, notate qual è la chiave per vivere bene questa vita qui sulla terra. Or dunque, fratelli, siate pazienti fino alla venuta del Signore. Ecco, l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra con pazienza, finché abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. La chiave per vivere bene questa vita è di essere pazienti fino alla venuta del Signore. Questa è la chiave. Se vivi così, sarai veramente benedetto. Avrai pace nel cuore e avrai gioia nel cuore, qualsiasi sia la circostanza in cui tu ti trovi. Essere paziente in questo contesto vuol dire tenere gli occhi in avanti, aspettando quello che ci aspetta. Ma qui viene la domanda: cosa vuol dire in pratica? Come si vive praticamente questo principio, giorno per giorno? Allora, nel brano che vedremo oggi, Dio ci mostra alcuni campi in cui possibilmente abbiamo bisogno di crescere e ci mostra proprio come fare per vivere guardando in avanti, aspettando con pazienza il ritorno di Cristo. Seguite mentre rileggo i versetti 7 e 8 e notate l'esempio che Giacomo ci dà di come vive un agricoltore. Lui usa questo esempio. Or dunque, fratelli, siate pazienti fino alla venuta del Signore. Ecco, l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra con pazienza, finché abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Chi fa l'agricoltore, era molto comune all'epoca, chi fa l'agricoltore si impegna tanto e con pazienza, sopporta la fatica, il caldo, l'attesa, con pazienza perché guarda in avanti alla raccolta. Un agricoltore semina, si impegna seminando, cura le piante, aspetta che passino le stagioni e che arrivi il momento della raccolta e lo fa con pazienza perché guarda in avanti. L'agricoltore sa che se persevera e se Dio benedice avrà la raccolta. Allora, in realtà un agricoltore non ha nessuna certezza di avere la raccolta perché può succedere qualcosa di imprevisto, può arrivare la grandine, può arrivare un vento forte che distrugge le piante, può arrivare una malattia. L'agricoltore non ha la certezza di avere la raccolta. Ma se un agricoltore può avere pazienza e impegnarsi con perseveranza fino alla raccolta, guardando in avanti, quanto di più noi, fratelli, possiamo e dobbiamo avere pazienza, aspettando la venuta del Signore. Perché se per un agricoltore non è sicuro di avere la raccolta, noi abbiamo la certezza che Cristo tornerà. Lui tornerà. Quindi anche noi, come l'agricoltore, dobbiamo essere pazienti fino alla venuta del Signore. Non dobbiamo perderci d'animo, non dobbiamo scoraggiarci. A volte possiamo vedere il fatto che il Signore ancora non è venuto e possiamo perderci d'animo, distrarci con le cose di questa vita. Ma non facciamo così, fratelli. Piuttosto guardiamo in avanti, aspettiamo con pazienza perché il Signore sta per tornare. Voglio rileggere il versetto 8 e che dice: siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Qui Giacomo menziona due passi. Il primo passo è di essere pazienti, cioè aspettare con pazienza la venuta del Signore. Aspettare con pazienza vuol dire pensare al ritorno di Cristo, in modo da aspettarlo con gioia, senza agitarci, senza lamentarci, non essendo abbattuti per le cose di questa vita, sapendo che Cristo sta per tornare. E poi l'altro passo fondamentale che Giacomo menziona è dice rinfrancate i vostri cuori. Dobbiamo rinfrancare i nostri cuori. Rinfrancare vuol dire confermare, vuol dire stabilire, rendere solido, stabile, vuol dire rinforzare. Dobbiamo rinfrancare i nostri cuori, perché così facilmente ci stanchiamo di vivere aspettando il ritorno di Cristo. Ci stanchiamo nell'attesa. Cominciamo ad essere distratti dalle cose di questa vita e a volte ci lasciamo andare nel cammino cristiano, lasciamo entrare peccato nella nostra vita. Visto che l'attesa è lunga, è facile togliere gli occhi dall'eternità e cominciare a guardare solo a oggi. E cominciamo a vivere come se fosse tutto qui sulla terra. Ma quella è una prospettiva falsa. Non viviamo così. Il nostro brano ci ricorda che la venuta del Signore è vicina. Per poter vivere con pazienza e rinfrancando i nostri cuori, è fondamentale che teniamo in mente che la venuta del Signore è vicina e che vogliamo essere trovati fedeli al suo ritorno. Quando nel versetto 8 dice che la venuta del Signore è vicina, dobbiamo anche ricordare che questo è nel piano di Dio, dalla prospettiva di Dio. Questo non è vicino secondo ai nostri occhi, con il nostro metro umano. Questo è come i bambini che hanno una prospettiva molto diversa da quella dei genitori. È importantissimo ricordare che Dio ha la prospettiva giusta. I tempi di Dio non sono i nostri tempi. Se teniamo in mente questo e che Cristo sta per ritornare, allora avremo pace nell'attesa. Fratelli e sorelle, ognuno di noi sa che è facile stancarci. È facile perdere di vista il ritorno di Cristo. come possiamo praticamente essere pazienti fino al ritorno di Cristo? Questa è la domanda. Come possiamo rinfrancare i nostri cuori? Cosa vuol dire a livello pratico? In questo brano Dio ci dà vari esempi, non tutto, non tocca ogni campo, ma ci dà vari esempi della vita pratica in cui possibilmente abbiamo da crescere, abbiamo da rinfrancare i nostri cuori. Il primo campo che Giacomo menziona riguarda i rapporti tra fratelli e sorelle in Cristo. Seguite mentre leggo dal versetto 9. Non lamentatevi gli uni degli altri, fratelli, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. La parola che è stata tradotta come lamentarsi significa mormorare, ma anche avere rancore, sospirare. Questo versetto è un chiaro comandamento che non dobbiamo fare questo, che lamentarci gli uni degli altri è un peccato. Non dobbiamo sospirare gli uni degli altri, non dobbiamo avere rancore gli uni verso gli altri. Fratelli e sorelle, dov'è che pecchiamo di più in questo? Qual è l'ambito? Quali sono i rapporti in cui pecchiamo di più in questo peccato? Assolutamente in casa, nei rapporti più stretti. Ma cosa fa questo ai nostri rapporti? Quale frutto produce? Il lamentarci gli uni degli altri danneggia i rapporti, ferisce gli altri e distrugge i rapporti. Lamentarsi può essere a parole, ma può essere anche dentro di noi, e direi che spesso, forse la maggioranza delle volte, è solo dentro di noi. Ma sia che ti lamenti in modo udibile, a parole, sia che ti lamenti dentro di te, comunque questo peccato rovina i rapporti. Perché quando tu ti lamenti degli altri, non stai amando gli altri e non stai stimando gli altri. Tutto questo è vero in casa, ma questo è vero anche nei rapporti in chiesa. Lamentarsi l'uno dell'altro rovina anche i rapporti in chiesa tra fratelli e sorelle in Cristo. E questo peccato causa divisione nella chiesa. Porta tanto male. Non solo a chi ha questo peccato, le due o più persone che hanno questo peccato tra di loro, ma porta tanto male anche agli altri. Fratelli e sorelle, non lasciamo cose irrisolte tra di noi, non lasciamo rapporti rovinati, incrinati. Spesso il peccato di lamentarsi porta rancore. E questo rancore è il frutto di situazioni non risolte da anni. Non lasciamo cose non risolte. Risolviamo quello che abbiamo dentro, quello che abbiamo contro qualcuno. Dio, tramite la sua parola, ci insegna chiaramente come dobbiamo vivere i rapporti fra fratelli e sorelle. Dobbiamo sopportare i peccati contro di noi. Dobbiamo amare gli altri. Non dobbiamo lamentarci, dobbiamo usare gentilezza piuttosto che lamentarci. E Dio ci comanda anche di perdonarci gli uni gli altri. E Dio ci comanda di amarci gli uni gli altri. Lamentarsi è l'esatto contrario di quello che Dio ci comanda, di come vivere i rapporti. Se io mi lamento di qualcuno, non sto amando, non sto usando gentilezza, non sto perdonando. Però, oltre al terribile danno che questo peccato porta nei rapporti, questo è un grave peccato contro Dio. Dio ci comanda di amare il nostro prossimo come noi stessi, ci comanda di avere pazienza e mansuetudine, ci dichiara che saremo giudicati con lo stesso metro con cui noi giudichiamo. E quando ci lamentiamo degli altri, spesso abbiamo un metro con cui stiamo misurando l'altra persona, che non è il metro di Dio, è un nostro metro. Dio dice che se abbiamo un metro nostro, falso, con cui stiamo giudicando gli altri, noi stessi saremo giudicati con quel metro. Allora se tu fai questo, bada bene che tu sarai giudicato con lo stesso metro che tu usi. E per questo il brano dichiara nel versetto 9: non lamentatevi gli uni degli altri, fratelli, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Fratelli e sorelle, il giudice è alle porte. Anche se siamo salvati, saremo giudicati. Dobbiamo togliere dalla nostra vita ogni residuo di peccato, perché questo peccato residuo che rimane dentro di noi ci ostacola da portare frutto per il nostro Signore. Il motivo per cui non dobbiamo lamentarci gli uni degli altri è affinché non siamo giudicati. Ma il giudizio di cui sta parlando è il giudizio dei credenti. Ciascuno di noi che è un figlio di Dio sarà giudicato in base a come ha vissuto. Cioè, ci sono vari brani che parlano di questo. Un brano è in 2 Corinzi 5, e vi leggo i versetti da 6 a 10. E notate come Paolo ci sprona a vivere in modo degno di Dio, in modo da essere graditi a Dio, perché dovremo comparire davanti al tribunale di Cristo e saremo giudicati per come abbiamo vissuto. Seguite mentre leggo. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Camminiamo infatti per fede e non per visione. Ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare con il Signore. Perciò ci studiamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo, in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Ciascuno di noi comparirà davanti al tribunale di Cristo. Saremo giudicati per come abbiamo vissuto e ciascuno di noi riceverà la retribuzione delle cose fatte, dice, sia in bene che in male. Un brano parallelo che ci aiuta a capire questo brano è in 1 Corinzi 3, da 9 a 15. Ve lo leggo. Noi siamo infatti collaboratori di Dio. Voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto, io ho posto il fondamento ed un altro vi costruisce sopra. Ora, ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, che è Gesù Cristo. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno la paleserà. Poiché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa. Ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Noi che siamo salvati, siamo edificati sul fondamento di Cristo. Il fondamento è lo stesso per ciascuno di noi. Ma ciascuno può edificare sopra quel fondamento in modo diverso. Possiamo edificare con oro, argento, pietre preziose, oppure con legno, fieno, stoppia. Quello che avremo costruito, cioè le nostre vite, saranno provate con il fuoco. Se quello che abbiamo costruito resisterà, ne riceveremo la ricompensa. Se quello che abbiamo costruito verrà arso, bruciato, distrutto, ne subiremo la perdita. Che vuol dire? Non avremo niente da presentare a Cristo. Se in questa vita lasciamo spazio alla carne, se lasciamo spazio al peccato nella nostra vita, se viviamo da cosiddetti buoni credenti, ma in realtà abbiamo poco frutto spirituale, se viviamo così cadremo sotto il giudizio. Se invece in questa vita perseveriamo nel cammino cristiano, se togliamo i peccati che ancora ci sono nel nostro cuore, confessandoli, se viviamo per la gloria di Dio, allora avremo vite ricche di frutto da presentare a Cristo. Fratelli e sorelle, stiamo per trovarci davanti a Dio per essere giudicati. Non sappiamo quando sarà. E perciò è fondamentale che noi viviamo sempre essendo pronti per quel giorno. Perché quando arriverà sarà troppo tardi per prepararci. Se tu riconosci che ti lamenti contro i tuoi fratelli, se riconosci che porti rancore, se riconosci che non hai pace nel tuo cuore in un rapporto con qualcuno, un fratello, una sorella, ravvediti da questo peccato. Mettiti a posto con Dio e con questo fratello o sorella e cambia direzione. Oh fratelli, viviamo essendo sempre pronti per il ritorno di Cristo, perché non sappiamo quando ritornerà e perché vogliamo presentarci davanti a Lui con vite ricche di frutto da presentare per la Sua gloria. Cristo sta per tornare, sta per arrivare il giudizio, ma non sempre teniamo questa verità davanti ai nostri occhi. Anzi, spesso siamo presi con le cose di oggi, le faccende, le cose di questa vita. E così non abbiamo più l'unica vera prospettiva giusta, perché l'unica prospettiva giusta è la prospettiva eterna, guardare in avanti al ritorno di Cristo. Dio conosce i nostri cuori, conosce le nostre tendenze carnali e per questo ci ha dato buoni esempi da seguire. Fra l'altro, nella sua parola, allora seguite mentre leggo i versetti 10 e 11. Fratelli miei, prendete come modello di sofferenza e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi proclamiamo beati coloro che hanno perseverato. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe e avete visto la fine riservatagli dal Signore, poiché il Signore è pieno di misericordia e di compassione. I profeti di Dio sono dei modelli per noi, dei modelli da seguire. I profeti di Dio, di cui leggiamo nella parola, spesso hanno avuto vite difficili, molto travagliate, spesso hanno subito persecuzione. Eppure, guardando per fede a Dio, hanno perseverato con pazienza, essendo i portavoce di Dio nel popolo. Erano la voce di Dio in mezzo a un popolo che spesso non voleva sentire la voce di Dio. Spesso venivano maltrattati, derisi, uccisi. La loro era una vita dura. Eppure i profeti erano pazienti nella sofferenza e anche nell'attesa, perché guardavano a Dio per fede. Notate il versetto 11 quando dice: ecco, noi proclamiamo beati coloro che hanno perseverato. I profeti che hanno perseverato fino alla fine sono beati, cioè sono veramente benedetti da Dio. E se noi aspettiamo Cristo con fede, saremo beati. Anche Giobbe ha avuto pazienza in mezzo a grandissime prove, in mezzo a tutte le sue afflizioni. Ha perseverato fino alla fine. E Dio lo ha benedetto grandemente e lo ha ristabilito. Allo stesso modo, fratelli, anche noi dobbiamo avere pazienza in questa vita. Dobbiamo aspettare il ritorno di Cristo, perché il risultato sarà meraviglioso. Il processo non è sempre piacevole, ma il risultato sarà meraviglioso. Saremo veramente beati se perseveriamo fino alla fine. Però questo non è un comandamento gravoso, perché se guardiamo solo all'aspetto di «oh, dobbiamo perseverare», allora sarà estremamente pesante. Infatti c'è un'altra parte nel versetto 11, e vi leggo il versetto 11 di nuovo, e notate cosa dice di Dio. «Ecco, noi proclamiamo beati coloro che hanno perseverato. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe e avete visto la fine riservatagli dal Signore, poiché il Signore è pieno di misericordia e di compassione». Quella parte finale è meravigliosa. Il Signore è pieno di misericordia e di compassione. Dio vuole il nostro vero eterno bene ed è per questo che Lui ci sprona a vivere avendo la prospettiva giusta, guardando il ritorno di Cristo. Non è un comandamento gravoso, piuttosto è un comandamento per il nostro vero eterno bene. È un comandamento per la nostra gioia. Dio non è un duro despota. Teniamo questo in mente. Lui è un buon padre. Lui è pieno di misericordia, pieno di compassione. Quindi, alla luce di questo, aspettiamo con pazienza il ritorno di Cristo per essere veramente beati. E tenendo in mente che Dio è pieno di misericordia, è pieno di compassione e Lui è con noi nel cammino. Come ho detto prima, in questo brano ci sono vari esempi, questo brano tocca vari campi della vita quotidiana, pratica, in cui è buono esaminare la nostra vita per vedere come stiamo andando nell'ottica di essere pronti per il ritorno di Cristo. E adesso Giacomo ci parla di un campo in cui il mondo di oggi cammina al contrario di come Dio vuole. Ma la realtà è che tristemente spesso anche noi che siamo figli di Dio camminiamo nel peccato in questo campo. E questo campo è il mantenere la parola che diamo, l'essere integro nel parlare. Seguite mentre leggo il versetto 12. Ora, prima di tutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra, né fate alcun altro giuramento, ma sia il vostro sì, sì e il no, no, per non cadere sotto il giudizio. Questo è un chiaro comandamento di non giurare. Un brano parallelo a questo è Matteo 5, 33 a 37, quando Gesù stesso ci comanda di non giurare. Ve lo leggo. Avete inoltre udito che fu detto agli antichi: non giurare il falso, ma adempi le cose promesse con giuramento al Signore. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di fare bianco o nero un solo capello. Ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Tutto ciò che va oltre questo viene dal maligno. Gesù in questo brano sta dicendo la stessa identica cosa che troviamo in Giacomo. In realtà il versetto in Giacomo è la versione accorciata dell'insegnamento di Gesù. Dio ci comanda di non giurare. Ma non dobbiamo prendere questo comandamento solo nell'applicazione pratica di non giurare, perché c'è un altro peccato dietro questo peccato che dobbiamo vedere, perché forse non pecchiamo nel giurare, ma stiamo peccando in quest'altro campo. Vi faccio una domanda: perché uno giura? Che senso ha? Qual è il senso di giurare? Uno giura perché vuole assicurare l'altra persona che quello che sta dicendo è la verità, è affidabile. Ma allora cosa mostra della reputazione di questa persona che sta parlando? Mostra che lui di solito mente, perché se non mentisse non c'è bisogno di assicurare l'altra persona, hai già una reputazione. Però, visto che lui di solito mente, l'altra persona non può mai sapere, sta mentendo questa volta o sta dicendo la verità. E allora per rassicurarlo, giura. Fratelli, non viviamo così. Gesù Cristo ci comanda di non giurare. Ma il punto non è solo che non dobbiamo giurare, certo non dobbiamo giurare, ma il punto è che dobbiamo essere integri nel nostro parlare. Non dobbiamo mai mentire. Gli altri non dovrebbero avere mai il minimo dubbio che forse non stiamo dicendo la verità. Se tu dici sì a qualcuno, deve essere un vero sì, di cui l'altro può fidarsi. Se tu dici no, deve essere un vero no, in modo che l'altro può sempre fidarsi di quello che tu dici. Sempre. Se tu cammini rettamente davanti a Dio, dicendo sempre e solo la verità, tu non hai bisogno di giurare, perché avrai una reputazione e gli altri sapranno che lui o lei dice sempre la verità. E prego che ciascuno di noi abbia questa reputazione. Ma notate poi nel versetto 12 qual è il motivo per cui non dobbiamo giurare. Dice: ora prima di tutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra, né fate alcun altro giuramento, ma sia il vostro sì, sì e il no, no, per non cadere sotto il giudizio. Il motivo per non giurare è per non cadere sotto il giudizio. Di nuovo, Giacomo sta parlando ai credenti, e quindi il giudizio di cui sta parlando è il giudizio dei credenti. Allora, se uno mente come pratica e non confessa mai quel peccato, questo è un brutto frutto, che probabilmente lui non è un figlio di Dio. Però parlando a chi è salvato, come prima, dobbiamo vivere in santità davanti a Dio, non lasciando spazio al peccato nella vita. Il modo in cui parliamo, se mentiamo o se diciamo sempre la verità, è un altro campo in cui non dobbiamo lasciare spazio al peccato. Solo così possiamo essere approvati nel giudizio, invece di cadere sotto il giudizio. Cadere sotto il giudizio è terribile, perché come abbiamo letto in 1 Corinzi 3, prima, vuol dire arrivare davanti a Cristo con poco o niente di frutto da presentargli per la sua gloria. E vuol dire avere sprecato la vita. Fratello, sorella, non lasciare peccato non confessato nella tua vita. Sforzati con tutte le tue forze di riconoscere e confessare il peccato che ancora hai nel tuo cuore, per non cadere sotto il giudizio. E grazie a Dio, se abbiamo questo cuore, Dio ci mostrerà il peccato che ancora abbiamo. In questi versetti, in Giacomo 5, abbiamo visto prima di tutto quanto è fondamentale avere la prospettiva giusta, aspettare con pazienza il ritorno di Cristo. Questo è fondamentale. Non focalizziamoci su oggi, sui problemi, sui paesi, sulle cose da fare, perché al tempo stabilito da Dio tutto passerà. Non focalizziamoci sui piaceri di questo mondo, perché presto passeranno e saranno dimenticati. Piuttosto focalizziamoci sul ritorno di Cristo. Gesù Cristo sta per ritornare e aspettiamo il suo ritorno con pazienza. Dobbiamo vivere togliendo dal nostro cuore ogni peccato che rimane, ogni residuo, perché saremo giudicati. Cristo giudicherà le nostre vite e tutto quello che cadrà al giudizio non porterà frutto per la gloria di Dio. E abbiamo visto solo pochi campi, un paio di campi in cui dobbiamo esaminare le nostre vite per vedere come stiamo camminando, come stiamo andando nella vita. Allora faccio una domanda a ciascuno di voi, una domanda da non rispondere adesso, una domanda su cui meditare oggi nei prossimi giorni. Alla luce di quello che abbiamo visto oggi, come sta andando la tua vita? Se tu venissi giudicato oggi da Cristo, quale sarebbe il risultato del giudizio? Saresti approvato? Però, fratelli, per quanto è fondamentale che prendiamo il tempo per esaminare la nostra vita, per quanto è fondamentale che togliamo ogni peccato dalla nostra vita, ed è fondamentale, non dobbiamo mai dimenticare che non siamo soli. Dio è con noi e il nostro Dio è pieno di misericordia e pieno di compassione. Guardiamo in avanti, aspettiamo il ritorno di Cristo con pazienza e con gioia e viviamo in modo da portare tanto frutto che possiamo presentare a Dio quando saremo davanti a Lui. Preghiamo. Oh Padre, mi colpisce la Tua grazia che hai verso di noi, perché Tu ci parli, ci avvisi, ci ricordi che Gesù Cristo sta per ritornare. Padre, aiutaci a vivere aspettando con pazienza quel giorno e aiutaci a vedere, Padre, il peccato che ancora abbiamo nel nostro cuore, perché vogliamo essere trovati pronti con tanto frutto da presentare a Cristo. Padre, spesso il nostro orgoglio ci ostacola da vedere il nostro peccato. Ci giustifichiamo, ci scusiamo, vediamo male gli altri piuttosto di vedere il nostro peccato e umiliarci. O ti prego per ciascuno di noi che possiamo crescere in questo. Padre, grazie per l'opera di santificazione, purificazione che Tu hai iniziato salvandoci, Padre, e che Tu porterai a compimento fino a quel giorno in cui Cristo ritornerà. O vogliamo noi essere fedeli, Padre, per quel giorno. Grazie per come ci hai parlato della Tua parola anche oggi. Per questo ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.